Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questo duplice potere dato a Pietro da Gesù, il potere delle chiavi, il potere di legare e sciogliere, è inteso per lo più nella nostra mentalità latina come una questione legale. Cioè, Dio Pietro ha il potere di legiferare, di decidere, così l'abbiamo pensato noi. E cosa voleva dire invece Matteo? Matteo scrive a gente che viene dall'ebraismo, è gente che conosceva tutto l'Antico Testamento, sapeva cosa doveva aspettarsi. Parla un linguaggio comprensibile ad ebrei, quindi fuori dalla nostra mentalità e anche dai nostri legalismi, giudaismi, eccetera, eccetera. E questi ebrei che cosa si aspettava? Che cosa stavano aspettando? Qual era la loro attesa messianica? Ma fondamentalmente l'attesa messianica di questi ebrei era l'attesa di uno che venisse a compiere il progetto di Dio. E qual era il progetto di Dio? Era questo. Dio, dice la lettera agli ebrei, Dio molte volte, in molti modi, ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, in questo ultimo tempo ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Questo Figlio è splendore della sua gloria e impronta della sua sostanza. Che vuol dire allora questo? Vuol dire: Dio ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, come? Attraverso la Sacra Scrittura, soprattutto nella Sacra Scrittura, attraverso quella che noi chiamiamo la legge degli ebrei canon naturale, cioè il Pentateuco, Esodo, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Con questa legislazione, diciamo così, noi occidentali, con questa sapienza, Dio si è fatto conoscere, ha parlato di sé agli uomini, si è, diremmo noi teologicamente, rivelato, cioè si è spiegato, si è aperto perché gli uomini potessero avvicinarsi e capire chi è Dio, che cosa pensa, che cosa vuole, come si relaziona con Lui, cosa è meglio fare e cosa è meglio non fare. È molto diverso da quello che pensiamo noi a proposito del che male c'è, no? Ma tutta un'altra logica, una logica sapienziale. Dio ha parlato di sé, dunque se uno vuole sapere chi è Dio, va a vedere che cosa ha detto. E lo ha detto in questi cinque libri che Israele chiama la Torah. Ma Dio ha fatto una promessa, ha detto: io però questa Torah un giorno ve la regalerò in un modo diverso. Adesso ve l'ho raccontata, voi la studiate, la leggete, state da discutere se è così, non è così, chi ha detto questo, chi ha detto quello. Verrà un momento in cui io ve la donerò, ve la metterò nel cuore, quei comandamenti scritti sul tavolo di pietra io li scriverò sulle tavole del tuo cuore, cioè tutto quello che io sono tu ce l'avrai dentro, tutto quello che ti appartiene sarà tuo. D'altronde per questo noi sappiamo da Gesù Cristo che siamo figli e non schiavi. Il figlio è erede, dice San Paolo, erede di Dio, erede di Cristo, dunque tutto quello che è di Dio è nostro. È vero che noi facciamo fatica a capirlo questo, no? Noi ci accontenteremo di qualcosa, qualche miracolo quando ci serve, e invece no, Dio ci dona tutto quello che è. Beh, quando è che ce lo dona? quando noi lo riconosciamo il suo figlio per quello che è, quando noi guardando Gesù vediamo il dono di Dio, quando noi incontrando Cristo vediamo la sua legge diventata carne, la sua parola diventata carne. Giovanni l'Evangelista, che farà la prima teologia su questa cosa, dirà: in principio il Verbo era presso Dio, cioè era solo di Dio, era Dio, ma questo Verbo è venuto ad abitare in mezzo a noi, si è attendato in mezzo a noi. La luce è entrata nelle tenebre, è vero, le tenebre non l'hanno accolta, ma quanti l'hanno accolto? Quelli che non da volere di carne né da volere di sangue, ma da Dio sono generati, a questi ha dato il potere di diventare figli di Dio, cioè eredi di Dio, cioè padroni delle cose di Dio. Perché io erede vuol dire questo: se io eredito da mio padre, che mi darà mio padre tutto quello che gli appartiene? Se noi ereditiamo da Dio, che ci darà Dio? La vita eterna. La vita vera, eterna, meglio non dire così, perché tu la vita eterna pensi a una vita senza fine, non è questo. La vita eterna è la vita divina, la sua vita ci dà Dio, la sua, quella che tu non sapresti neanche immaginarti qua in questo mondo in cui vivi oppresso e spinto da molte cose. Allora, chiaro, questo voleva fare Dio. Adesso siamo arrivati in un momento cruciale. Gesù deve ancora andare alla sua passione, deve ancora terminare il suo compito, ma ferma i suoi discepoli in un luogo, a Cesarea di Filippo, dice Matteo. Li guarda uno per uno e dice: vediamo un po'. E dice a noi, la Chiesa ci rimette questo brano oggi, nella confessione degli Apostoli, vedere Paolo, perché noi ci poniamo questa domanda. Dice: chi dice la gente che io sia? Chi dice la gente che sia il figlio di Dio? E di tutto e di più. Dice che tra quelli che non è proprio esistito, questo rinascono sempre, la madre di questa gente è sempre incinta. E dicono che non è esistito. Alcuni dicono che esistito ma era un uomo, un bravo uomo. Dicono le stesse cose che dicono questi qua. Dice: chi dice la gente che io sia? Alcuni dicono che tu sia un profeta, cioè uno che dice delle cose interessanti. Alcuni dicono che tu sei Geremia, e cioè Geremia sei un mezzo, quando ti avvicini tutti si nascondono, perché Geremia era uno che veniva ad annunciare la distruzione del tempio e la deportazione. Quindi immaginate, la gente quando lo vedeva arrivare scappava, lo chiamavano terrore all'intorno. Quindi alcuni pensano che tu sei venuto a scocciarci, così è. Altri pensano che tu sia Elia, cioè quello che aprirà un tempo nuovo. Ma che tempo sarà? Nessuno lo sa. Guarda un po' che differenza c'è con la nostra confessione di fede. Ma Pietro, quando Gesù domanda: e voi che dite che io sia? Pietro dice: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, cioè tu sei quello che noi stiamo aspettando, tu sei la Torah incarnata, tu sei la parola di Dio, cioè la conoscenza di Dio, l'interprete delle cose di Dio, il pensiero stesso di Dio che ha preso la nostra carne. E tu sei quello che Dio aveva promesso, una Torah scritta sulle tavole del nostro cuore. Nessuno ce la potrà più togliere. Allora Gesù lo guarda e dice: Pietro, è vero, io sono proprio quello che tu ti stai aspettando. Io sono una Torah finalmente che germoglia dentro la tua esistenza. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che prima qualcuno te la doveva interpretare. Oggi è dentro di te, vive dentro di te, e acquista dentro di te tutto ciò che Dio vuole donare. È tutto Dio, tutto per te. Allora Gesù dice: nella carne, come diceva Giovanni nel prologo, nella carne e il sangue te l'hanno rivelato, come per dire la tua intelligenza non ci arriva. Neanche la tradizione ti accompagna a capirlo, la tradizione dei padri. Quello che ti mette nelle condizioni di sapere che sono io è lo Spirito di Dio. Può capire questo chi ha esperienza della preghiera, dell'intuizione della presenza di Dio dentro la storia. Allora sa costui sa che quando si avvicina qua e viene ad assumere il corpo di Cristo, riconosce nel corpo di Cristo non una particella santa, ma la vita di Dio. Non un pezzetto di santità o un preti di non so cosa, ma la santità piena di Dio, che si dona volentieri all'uomo, perché l'uomo dall'incarnazione del Verbo è stato fatto capace, con una bella, capace della grazia che viene dal cielo. Lo sa quello che ho detto? Chi nella preghiera ha sperimentato una presenza dello Spirito che dirime le questioni della storia e interpreta i fatti, anche quelli più difficili, più chiusi, più complessi. Lo sa chi ha ormai una dimestichezza con il Padre, che percepisce la presenza del Figlio sempre attuale, sempre viva, sempre vera. Lo sa ancora di più chi attraverso lo Spirito annuncia agli altri questa salvezza. Non certo i cristiani che pregano per i fatti loro, questo non lo sapranno mai. Non certo quelli che stanno là a parlare e ad essere morti, manco questi non lo saranno mai. Lo sa chi ha capito che Dio vuole parlare a questa generazione come ha parlato alle generazioni che ci hanno preceduto, perché Dio vuole portare a compimento il suo piano e ha chiesto a noi, ormai, che siamo della carne come il suo Figlio, di collaborare a questa opera. Allora dice Gesù a Pietro: bene, questo è il potere che io lascio alla Chiesa, il potere di legare e sciogliere, il potere di far diventare la volontà di Dio, la volontà di Dio uguale alla volontà degli uomini. Per questo noi diciamo nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, segno che tutto il pensiero di Dio in cielo può attuarsi sulla terra. Tutto quello che appartiene a Dio si può incarnare, non può capirlo chi dice, chi pensa ancora e pensa a voi, ed è una questione difficile, come si fa, ma è un conto della fede, un conto della vita, un conto è Dio, un conto è il lavoro, e questo non lo potrà capire mai, ma chi ha compreso l'incarnazione del Verbo sa che tutta la volontà di Dio si può attuare sulla terra. Per questo noi celebriamo la vita dei santi anche di Pietro e Paolo, perché loro sono un simbolo di questa possibilità di attuare sulla terra la volontà di Dio, certamente fino all'effusione del sangue, fino al sangue, del sangue di Cristo che noi ci apprestiamo, al quale ci stiamo avvicinando nell'Eucaristia. In questo noi vediamo la possibilità che tutto ciò che appartiene a Dio appartenga finalmente all'uomo e salvi l'uomo, non solo l'uomo che si avvicina all'altare e chiede e implora la salvezza per sé e per i suoi, ma l'uomo di questa generazione che ancora non sa dov'è la salvezza, che ha smarrito il senso della verità e che desidera essere riavvicinato alla grazia. E questo è appannaggio nostro. San Paolo dice: io questo mi sono preoccupato di fare, ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Non sono stato da come gente a dire: ormai non c'è più religione, c'è più la fede, tutto finito. Io ho conservato la fede fino all'effusione del sangue. Questo è il cristianesimo, non è un'ideologia, non è un'idea, è un modo di pensare. È la vita divina fatta carne dentro la nostra carne. E lo Spirito di Dio che abita queste parole ha il potere di farle germogliare dentro la tua esistenza, ti conduca fino alla comprensione piena di questa grazia, che tu ne possa acquistare, e tutti quelli che con te aspettano la salvezza. Sia lodato Gesù. Padre Santo e Misericordioso, come avevi promesso, così hai mantenuto la tua parola. Ci hai regalato tutto ciò che ti appartiene, la tua stessa vita divina, perché vivesse in noi e riportasse tutta l'umanità e alla fine tutta la creazione al culto autentico, vero ed eterno, quello che l'agnello immolato ha inaugurato in cielo nel giorno della sua morte e resurrezione. La presenza del tuo Spirito nella storia convince il nostro spirito che siamo tuoi figli, luogo della tua manifestazione. missionari della buona novella, martiri, testimoni della tua grandezza e della tua misericordia. Soccorrici nella debolezza, non abbandonarci in questo tempo così confuso. Rialzaci dal torpore che ci ha impedito di lottare contro questa stoltezza di questo mondo. Ricordaci a quale vocazione santa tu ci hai chiamato. Sostieni il Papa, rinnova la tua Chiesa, falla diventare una sposa missionaria in mezzo alle genti, che non faccia più compromessi con le cose di questo mondo. Riconosca nel tuo Figlio, nella sua passione, nella sua morte e nella sua resurrezione, l'unico esito possibile dalla vita di questo mondo. E aiuti tutti i tuoi figli a raggiungerlo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.